Comincia qua una nuova puntata di A proposito di Cinema Radio. Antonio Latorre Giordano dallo studio di Palermo e Elisa Montali da Parma.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di questa nuova puntata di A proposito di Cinema Radio. Sono particolarmente felice di essere in puntata perché il tema trattato è di mio particolare interesse.
Chi ci farà compagnia quest'oggi? Chi sarà con noi anche se solo di passaggio? Ci sarà Sandro Sproccati per parlare del linguaggio cinematografico. Il cinema è un mezzo di espressione artistica e come tale ha un linguaggio proprio, diverso da quello teatrale o letterario. Sandro Sproccati, che teniamo a battesimo quest'oggi, è uno storico dell'arte e gli rivolgeremo alcune domande circa il suo ultimo lavoro editoriale, del quale parleremo davvero tra pochissimo. Questa è A proposito di Cinema Radio, periodico indipendente di cultura e di informazione cinematografica a cura della redazione di AS Cinema. A tra poco. Ospite dell'appuntamento odierno è Sandro Sproccati, dicevamo storico dell'arte, poeta e autore di diversi volumi di saggistica, tra i quali ricordiamo Prose per l'arte odierna, Monet, la vita e l'opera, La concreta utopia, Per una logica della pittura, Critica della rappresentazione e Futuri maestri, scritto con Flavio De Marco. E ha inoltre pubblicato alcuni libri di poesia, di prosa e testi critico-teorici su varie riviste d'arte, di letteratura e di cinema. Attualmente vive e lavora in quel di Parigi, da dove oggi ci parlerà. Il tema di oggi è il tema del linguaggio del cinema, ovvero il cinema come mezzo di espressione artistica e come tale depositario di un linguaggio proprio. Per cui parleremo di un libro, Le strutture del linguaggio cinematografico, edito da Mimesis, Collana Cinema. Il linguaggio del cinema, un film, è l'espressione di linguaggi differenti, quello narrativo che accomuna il cinema appunto alla letteratura, quello sonoro, ossia tutto ciò che sentiamo nel film, e infine il linguaggio visivo, con la sequenza delle immagini che scorrono sullo schermo, la cui struttura è molto affine a quella della fotografia. Ma ci interessa sapere, parlarne appunto con l'autore del volume, Sandro Sproccati, a cui diamo il benvenuto e a cui chiediamo subito di parlarci del suo lavoro. Ciao Sandro e benvenuto.
Ciao e buongiorno a tutti. Dunque, allora, innanzitutto io vorrei precisare che questo libro nasce da esigenze di carattere didattico, anche se non si ferma a, diciamo, soddisfare quelle. Io ho insegnato negli ultimi anni del mio lavoro come docente anche storia del cinema, oltre a semiotica dell'arte, all'Accademia di Belle Arti di Bologna, e in quell'occasione, avendo ricevuto questo incarico, ho deciso di affrontare il cinema da un punto di vista, per così dire, operativo, visto che i miei studenti venivano appunto da un indirizzo di studi che è quello dei linguaggi del cinema e dell'audiovisivo. Quello che ho tentato di fare durante le lezioni e poi costruendo il libro è di vedere quali sono le prerogative specifiche del linguaggio cinematografico in rapporto alle altre forme di narrazione, perché io lo considero soprattutto dal punto di vista della grande narrazione, le altre forme di narrazione che hanno segnato, diciamo così, il cammino dell'umanità, perché la narrazione inizia addirittura per noi occidentali con i poemi omerici, in India con la Mahabharata, eccetera, no? Insomma, diciamo che l'esigenza della narrazione è, per così dire, connaturata all'uomo. L'uomo ha bisogno di sentire raccontare storie che possono essere ovviamente riconducibili a esperienze reali, ma anche no, anche completamente fantastiche. Il cinema lo fa utilizzando però una quantità notevolissima, come tu stesso dicevi poco fa, di materiale linguistico, perché si avvale sia delle immagini, che sono la sua base, il suo fondamento, le immagini fotografiche in movimento, si potrebbe dire, sia del sonoro, perlomeno da quando esiste il cinema sonoro, e quindi si avvale anche della musica e della parola parlata, e quindi di elementi che non esistono nel linguaggio della letteratura, insomma, no? Che non sono compatibili con il linguaggio della letteratura. E poi, oltretutto, il cinema ha anche questo aspetto di soddisfare logiche che prima della sua nascita erano esclusivo appannaggio appunto della grande narrazione letteraria, del romanzo, si potrebbe dire. Io credo che il cinema possa essere considerato in un certo qual modo il romanzo del XX secolo e anche del XXI, finché durerà, insomma. Non che la letteratura abbia rinunciato a raccontare storie dall'avvento del cinema, ma il cinema ha una capacità, una potenza anche persuasiva, una potenza quindi di carattere semiotico che il romanzo non ha. Il cinema ci mostra i fatti, ce li mostra visivamente, e li mostra però seguendo appunto un andamento diacronico, cioè costruendo in effetti una storia. Allora, partendo da queste considerazioni, io ho cercato di vedere come il cinema riesce a gestire la propria vocazione narrativa e come riesce a costruire dei testi che sono tra i più complessi dal punto di vista del rapporto tra il materiale significante messo nell'opera, quindi messo in atto, e la sua ricezione da parte del fruitore, dello spettatore, si potrebbe dire in questo caso. Una complessità che deriva proprio da questa capacità di gestire una serie di risorse molto ampie. Nel libro io ho tentato di procedere a un'analisi che fosse al tempo stesso, questo ci tengo a dirlo, tecnica ed esaustiva, o pressoché esaustiva, poi non c'è nulla di esaustivo al mondo, evidente, no? Ma insomma abbastanza ampia, un'analisi del modo con cui il testo cinematografico si costruisce, viene costruito e si costruisce, però al tempo stesso di fornire continuamente esempi, quindi lavorando direttamente sui testi cinematografici. E infatti l'ideale di questo libro sarebbe quello di essere accompagnato da un DVD in cui si vedono i testi che io cito, che comunque cerco di descrivere il più possibile, e quindi di rendere il lavoro non troppo pesante, agevole, piacevole anche alla lettura. Questo è un tentativo che io ho fatto pensando che un'analisi di carattere teorico, anche rigorosa e anche estremamente tecnica, debba risultare poi alla fine interessante, soprattutto, no? Piacevole, sorprendente per certi aspetti, ma le sorprese sono tante per chi conosce il cinema soltanto dal punto di vista di una fruizione ingenua, quale quella che la maggior parte dei suoi fruitori applicano quando vanno in sala cinematografica a vedere un film.
Bene, Sandro, I film ambientati in epoche storiche devono ricostruire con una certa fedeltà gli ambienti che fanno da sfondo al racconto e i costumi dei personaggi. Per il loro lavoro, gli scenografi e i costumisti si documentano consultando diverse fonti e in particolare traggono spunto dai dipinti e dalle stampe di quel periodo. Ne è un esempio il film Barry Lyndon di Stanley Kubrick, ambientato nel Settecento. Pertanto, gli abiti dei protagonisti si ispirano a quelli indossati dai personaggi ritratti dai pittori inglesi dell'epoca, in questo caso. Ma più in generale, potresti parlarci dell'alfabeto linguistico nel suo insieme, a cui si ricorre per le trasposizioni cinematografiche, storiche ed in costume?
Beh, diciamo che quello di Barry Lyndon è un caso eccezionale, e poi spiegherò perché, di una condizione che però è immanente al cinema di narrazione e quindi che appartiene a tutte le opere narrative cinematografiche per definizione e per principio. Questa condizione è quella per cui, esattamente come nel teatro, l'attore, per poter dar modo al testo cinematografico di esistere in quanto finzione, deve fingersi ciò che non è, cioè deve interpretare un ruolo. Naturalmente anche il suo abbigliamento e anche la costruzione dell'ambiente che lo circonda dovranno essere congrui rispetto al periodo storico e alla condizione sociale e alla dimensione esistenziale di cui l'opera cinematografica parla, quindi congrui rispetto alla storia che essa rappresenta. Nel caso di Kubrick, cioè di Barry Lyndon, c'è qualcosa di più, perché c'è la genialità di un regista che, avvalendosi di una grandiosa cultura visiva, pittorico-visiva, riesce, per così dire, a ricavare da dipinti esistenti e presenti nei musei suggestioni, ispirazioni, elementi di fascino che danno poi al film quell'aspetto così persuasivo e così esteticamente coinvolgente. C'è una vera e propria dimensione estetica in quel film, ma del resto la cosa che si deve capire è che il cinema è un'arte visiva prima di tutto e condivide con le arti visive appunto l'aspetto estetico, cioè la bellezza dell'immagine quando c'è, quando questa bellezza si manifesta, è fondamentale ai fini del valore artistico dell'opera. Ma più che insistere su questo aspetto che appartiene, come dire, alla specificità di un film, quello appunto di cui stiamo parlando, io vorrei sottolineare come in questo film, ma in tutti i film, perlomeno nei film che hanno una capacità vera di assurgere al livello delle opere d'arte, che non sono tutti ovviamente, sono solo una piccola parte, no? Io mi sono riferito soprattutto a film di grande valore nel mio libro, di grande valore artistico, film che sono belli anche perché sono costruiti con sapienza e con grande capacità di manipolazione linguistica. Ecco, dicevo, quello che mi sembra importante è comprendere come per arrivare al prodotto finale il cinema passi attraverso una serie di fasi e di manipolazioni appunto che sono estremamente complesse. Il prodotto che noi vediamo alla fine ha un rapporto naturalmente con quello che è stato allestito sulla scena davanti alla macchina da presa, ma è un rapporto mediato da una serie pressoché infinita di ulteriori aggiustamenti, di costruzioni a livello di montaggio e a livello di scelte diegetiche. Ci sono film che sono estremamente lineari dal punto di vista diegetico, cioè in cui praticamente il racconto segue la storia progressivamente senza troppe complicazioni, ce ne sono altri che sono fatti invece, non so, basta pensare ai film di Godard, ma anche tantissimi altri, no? Ci sono fatti, anche certi film di Hitchcock, alla fine sono sorprendenti da questo punto di vista, sono fatti di manipolazione del tempo della narrazione, quindi sono fatti di ritorni all'indietro, quelli che chiamiamo i flashback, di prefigurazione di un futuro e quindi le prolessi narrative, sono fatti di tutta una serie di accorgimenti e di scelte linguistiche che appartengono anche alla letteratura, perché la letteratura, o meglio la narrativa prevede queste scelte, e ho cercato di mostrare come tutte quelle problematiche esistono anche per il testo cinematografico e anzi ne fanno la grande forza.
Ok Sandro, in chiusura del nostro incontro di oggi e prima di salutarti ti chiedo a quali progetti stai attualmente lavorando.
E io in chiusura non vorrei apparire troppo deludente se confesso che non sto lavorando a grandi progetti in questo periodo, perché in effetti sì, continuo a occuparmi di quello che mi interessa ovviamente e collaboro con qualche rivista, mi capita di scrivere dei testi per degli amici artisti e semmai ecco quello che vorrei tentare di fare, visto che mi sono trasferito in Francia e che questo lo considero ormai il mio nuovo paese, mi piacerebbe cercare di proporre alla editoria francese i libri che ho fatto in Italia e almeno alcuni dei libri che ho fatto in Italia, e quindi in qualche modo così rilanciarmi qui. Credo di aver fatto un lavoro che non ha avuto grandissimo riscontro di pubblico, ma che è stato apprezzato sempre dalle persone che io stimo, e quindi diciamo che è anche la divisa che mi sono dato, insomma, quella di lavorare per la cultura in senso proprio e soprattutto per il piacere anche di avere scambi culturali con gli altri, con i lettori, ma anche con gli amici e con coloro che mi hanno sempre stimolato, no? In questa mia attività, diciamo, di storico dell'arte, teorico dell'arte, della letteratura e anche teorico del cinema. Ti ringrazio e saluto tutti molto cordialmente. A presto, spero.
Le strutture del linguaggio cinematografico, edito da Mimesis, Collana Cinema, libro che consigliamo di leggere, e ne abbiamo parlato oggi con l'autore Sandro Sproccati, grazie. È già arrivata la nostra sigla, ringrazio Elisa Montali che oggi è stata in collegamento da Parma.
Un saluto a tutti, a risentirci al prossimo appuntamento.
E poi la redazione palermitana, quindi Andrea Falcone, Francesco Accomando e Vanessa Notaro, che hanno curato la puntata di A proposito di cinema. Online anche il podcast sul sito ufficiale di AS Cinema e sui social, ovvero sulla pagina Facebook del programma e su YouTube. Torneremo presto nella prossima puntata. State bene e distendete la tensione guardando un buon film.